ancora tu sei degno.
Amen. Amen.
Potete sedervi. Io vi domando, non avete niente contro se tolgo la giacca al fratello Frank? Non si vede. Ancora un momentino. Prima di tutto diamo i saluti da molti che hanno chiamato dall'Africa, particolarmente dalla Svezia, da qui e da lì. Poi abbiamo saluti dal fratello Ferdinand dall'Ungheria, saluti dal nostro fratello Adrian dalla Romania, saluti dal nostro fratello dal Goma, che Dio lo possa benedire, saluti da Mosca, saluti dal fratello Pedro da Roma, poi saluti saluti al traduttore, dai nostri fratelli della Nuova Zelanda, dai nostri fratelli e delle nostre sorelle, il nostro fratello Fitzek, lo dovrei ringraziare in modo particolare per la meravigliosa traduzione nella lingua inglese. Sono sopraffatti. Poi abbiamo saluti dalla Polonia, dal fratello Janusz, saluti Nairobi, già l'ho detto, di nuovo saluti da Ottawa, dal Canada. Siamo uniti con molti fratelli e sorelle. Il fratello Josef da Kinshasa ha chiamato, alcuni hanno chiamato, ci mandano i saluti. Oggi abbiamo il nostro fratello Elia qui da Cananda, si dovrebbe alzare. Dio ti benedica in modo particolare. Lì sono stato poco tempo fa per la prima volta e Dio ci ha benedetto in modo potente. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Poi abbiamo il nostro fratello da Kinshasa, il fratello Manzari, alzati. Uno dei traduttori, sapete, in Africa possono essere tre lingue, inglese e francese, e poi è la lingua della nazione, oppure il dialetto che lì viene parlato. E dove il fratello Tati si deve alzare anche, affinché vedano chi erano i due traduttori, l'uno in francese e l'altro nella lingua locale. Dio vi benedica nel nostro mezzo. E poi è così che abbiamo anche saluti da Porta Elisabetta, i fratelli hanno chiamato dappertutto, sono uniti a noi e aspettano che a giugno andiamo lì e poi a luglio. Tutti e due i mesi sono per l'Africa, mercoledì andiamo nel Sud Africa e poi a luglio per portare la parola preziosa. Poi, come tutti avete visto, quello che succede in Gerusalemme, nel mondo arabico, come le pretese vengono fatte nero su bianco, che Israele deve ritornare alle frontiere del 76. E chi conosce questo, e anche quando è stato ha vissuto la formazione nel 48 dello Stato di Israele, allora sappiamo tutti, in Polonia nato un piccolo uomo, magari 1,60 m, Ben Gurion, ha allora proclamato lo Stato di Israele. Ma qui è il punto, fratelli e sorelle, non c'è stato mai uno Stato palestinese. Tutto il Giordano, questa fascia apparteneva alla Giordania e Amman, io sono andato nel 64 col bus, ho passato dalla porta delle mandorle, tutto questo apparteneva alla Giordania, questa fascia di terra, e non era uno Stato indipendente. Adesso dovrebbe essere uno Stato indipendente. Chi lo deve finanziare tutto questo? Qui è scritto che l'Unione Europea ai popoli arabi 14 miliardi gli dà, sono pieni di soldi, hanno il petrolio, ma i nostri miliardi devono andare lì. E si vede come la politica lavora insieme con l'economia e come tutto si prepara, si avvicina alla fine. E poi la fine, la pace sarà proclamata. Non vogliamo andare nei particolari, vogliamo dire, non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Da un opuscolo del fratello Branham voglio leggere brevemente, prima che leggeremo i passi biblici, nella predica il rapimento, dice il fratello Branham, lui ha predestinato che queste cose verrebbero, per questo li deve mandare per primo, quando si prepara per venire dal cielo, allora viene la chiamata, il risveglio. Che cosa è un messaggio per chiamare gli uomini insieme? E poi la prossima frase, vedete, lo sposo viene, alzatevi e pulite le vostre lampe. E lo fecero, alcuni di loro hanno visto che non avevano abbastanza petrolio nelle loro lampade, ma adesso è il tempo di pulire le lampade, è il tempo di Malachi 3, seconda parte, e Luca 17. E poi ancora la citazione: prima viene la chiamata di risveglio, poi la voce, poi la tromba, un messaggero prepara gli uomini, la sposa viene chiamata insieme, dopo viene la risurrezione dei morti, insieme vengono presi in alto. Per primo viene un messaggio per mezzo del quale la sposa viene chiamata insieme. Poi viene la risurrezione, la sposa addormentata si sveglia. Quelli che sono morti in altri periodi e insieme saremo presi in alto. Noi siamo adesso arrivati a questo punto che alcuni, che la Chiesa chiamata fuori deve stare nel sole per maturare, per dopo un certo tempo, allora verrà la mietitrice, allora il grano sarà raccolto nelle aie. E poi ancora la frase: è il mio messaggio, l'ho sempre saputo, che la guarigione in quel tempo dovevano chiamare soltanto l'attenzione della gente, perché ero cosciente che il messaggio sarebbe venuto. Sì, il messaggio è venuto, ancora soltanto questa frase. Per questo il messaggio chiama la sposa insieme. Per questo il messaggio chiama la sposa insieme. Abbiamo capito, anche quando il fratello Branham qui dice che il grano deve maturare, l'ultima domenica il fratello Rufa ci ha condotto nell'aeroporto, un agricoltore, e suo padre era anche agricoltore, e noi abbiamo parlato che non c'era pioggia, e lui disse: fratello Frank, quando non c'è pioggia, e venne anche la parola l'ultima pioggia, quando il grano non riceve pioggia, non c'è la qualità che deve avere. Il grano ha bisogno della pioggia prima della raccolta, affinché abbia la giusta qualità. Sicuramente sapete che il fratello Rufa erano i primi nella Svizzera che hanno ascoltato, erano fra i primi che hanno ricevuto la parola e l'hanno creduta di cuore. Il fratello Zink è diventato 90 anni e il fratello Kupfer anche già ha compiuto i 90 anni e noi siamo riconoscenti che il Signore ha condotto, ha guidato, ha benedetto, che quando abbiamo ascoltato che il fratello Kupfer che non era più tanto sano, allora era per lui una grande distretta e hanno chiesto, che hanno pregato che potrebbe essere possibile di poter andare alle riunioni a Zurigo e a Krefeld. Cari fratelli e sorelle che siete anziani, Dio vi benedica in modo potente e tutti quelli che vengono da lontano, dalle nazioni vicino per ascoltare la parola di Dio. E quando questa mattina ho pensato per quali passi biblici il Signore ci vuole parlare, mi venne in mente Matteo 24 e 25 e altri passi biblici. Ma prima che leggiamo questi passi biblici, lasciatemi leggere 2 Corinti 11, e qui soltanto i versetti 2 a 4 per capire quello che effettivamente abbiamo un compito di Dio e che non parliamo per conto nostro, che non abbiamo propri pensieri o dottrine, ma che oggi, come in quel tempo, si tratta di presentare a Cristo una vergine pura, casta. 2 Corinti, capitolo 11, versetto 2. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Noi tutti sappiamo quello che è successo nel giardino di Eden. Eva era prima una vergine e poi venne la seduzione e non era più una vergine. E per questo scrive Paolo nel versetto 3, io ho paura, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. È importante di essere condotti dallo Spirito Santo, come abbiamo letto da Giovanni 16 nella parola di introduzione. E qui, prima dei versetti che sono stati letti, in Giovanni 16, in versetto 8 è scritto, quando sarà venuto, Giovanni 16, versetto 8, e quando sarà venuto, allora aprirà gli occhi al mondo sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio, non tu, non io, non un predicatore, ma sotto la predica lo Spirito di Dio opera in tutti quelli che ascoltano la predica e che credono. E poi nel versetto 9, nel peccato, perché non credono in me, sulla giustizia, perché io vado al Padre e voi non mi vedrete più, sul giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato. Gesù Cristo, il nostro Signore, è il vincitore del Golgota. E noi siamo messi in un terreno di vittoria e lì rimaniamo finché dal credere arriviamo al vedere. In versetto 4 è scritto: perché se qualcuno viene e si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto. Infatti se uno viene, versetto 4, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Paolo ha dovuto rimproverare i Corinti perché hanno sopportato ogni cosa e non hanno provato, come in Atti 17 è scritto, e investigavano ogni giorno le scritture. Atti 17:11. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno la scrittura per vedere se le cose stavano così. E questo lo facciamo anche noi. Non abbiamo soltanto ascoltato il messaggio, e qui voglio sottolineare qualcosa. Negli ultimi giorni si sente parlare che grande benedizione sono le prediche del fratello Branham, meraviglioso come Dio anche, dico io così, dà l'appetito, la fame per questo, queste prediche, per leggerle, per approfondirsi in queste e per lasciare parlare a Dio. Così anche può essere detto che la parola ognuno, per ognuno diventa sempre più chiara. Quello che anni fa ancora non era rivelato, per grazia è stato rivelato. Quello che oggi mi ha meravigliato direttamente è quello che noi in Matteo 24, Matteo 24 e 25 leggiamo. Tenete davanti agli occhi quello che adesso viene detto. Nel capitolo 24 il Signore ha parlato su tutto quello che riguarda il tempo della fine, sulle guerre e i gridi di guerra, che molti seduttori sarebbero venuti. Nel versetto 4 in Matteo 24 dice il nostro Signore: Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. E poi nel versetto 8, perché insorgerà nazione contro nazione, il regno contro il regno. Questo deve venire così, ma non è ancora la fine. Deve venire così, ma non è ancora la fine.
Cosa
Nel versetto 6, voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi. Versetto 11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
In un versetto
è scritto non è ancora la fine, e poi dice il Signore quello che ancora deve essere aggiunto ai terremoti, alle guerre, ai gridi di guerra. E nel versetto 14 questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché se ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Prima la fine non è ancora, non viene ancora, e poi viene detto quello che deve succedere prima che venga la fine. Fratelli e sorelle, che noi adesso viviamo in questo periodo di tempo, lasciatemi leggere dalla parola di Dio e mettervi davanti agli occhi, poi voi stessi potete leggere in tutto questo capitolo. Nel versetto 27 è scritto della venuta del Signore, infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. State attenti a questo. Qui viene detto come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ci sono dei fratelli in mezzo al messaggio che dicono a voce alta che il Signore dal 63 già scende, e quando portano le loro prove, allora è incomprensibile perché era possibile che la parola di Dio e anche quello che il fratello Branham disse sarebbe così mal capito, e questo successe perché la Sacra Scrittura non si è investigata. È ancora qualcosa, non viene soltanto detto quello che deve succedere prima del rapimento, ma anche quello che succederà dopo il rapimento, così dal versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Qui è la parola chiave, ma dopo la tribolazione di questi giorni, la Chiesa non attraversa la tribolazione, la Chiesa viene rapita prima, ma il nostro Signore ha detto tutto. Qualunque venuta si trattava, lui ce l'ha detto chiaramente, ce l'ha mostrato chiaramente. Poi viene il versetto 32. Imparate dal fico questa similitudine. In Osea 9, versetto 10, Israele viene paragonato al fico. E qui nel versetto 33 leggiamo: così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Poi viene il versetto 35: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Poi ci viene detto: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, ma quelli che saranno pronti sono partecipi al rapimento. E come abbiamo letto nella citazione del fratello Branham, quelli che erano pronti e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che saremo rimasti e viviamo, che viviamo, saremo rimasti, saremo rapiti con Lui, saremo rapiti con loro. Dove c'è un grande sbaglio è che il concetto Gesù viene su questa terra, questo è diventato un ostacolo per molti. Quando Gesù Cristo, il nostro Signore, ritorna per il rapimento, non affinché metta i suoi piedi nella terra in qualche luogo, ma come è scritto in Prima Tessalonicesi capitolo 4 dal versetto 13 fino alla fine, che saremo rapiti per incontrare il Signore nell'aria e per andare con Lui alla cena delle nozze, affinché trova compimento e la sua sposa si è preparata. Egli è stato dato di vestirsi di un abito di lino puro, bianco, quando il Signore si rivela al popolo di Israele, quando metterà i suoi piedi nel monte degli olivi, come dice, come è scritto in Zaccaria, o quando regnerà dal monte Sion, allora verrà su questa terra, ma non nel rapimento. Per questo il Signore disse: quando diranno è qui, lui è qui, lui è lì, non andate. Quando si dirà è nel deserto o nelle camere, no, non andate, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede nel ponente, così sarà la venuta del Signore. È quello che è potente, scritto qui nei versetti 39 fino a 41 in Matteo 24. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Qui, per fortuna, abbiamo la lingua tedesca. Non soltanto venuta, ma il ritorno è importante. Ci sono differenti venute del nostro Signore, ma solo un ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. La promessa è data in Giovanni 14, io vado a prepararvi un luogo e ritorno per prendervi a me affinché voi siate dove sono io. Immaginatevi un po' com'è meravigliosa la descrizione, quello che succederà nel ritorno del nostro Signore. Versetto 40 e 42, allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Nel rapimento succederà qualcosa, quelli che sono pronti verranno rapiti e saranno col Signore in ogni tempo, e quelli che sono rimasti indietro avranno la grande delusione e busseranno troppo tardi alla porta. Per questo nel versetto 42 viene l'ammonimento del nostro Signore a noi tutti: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. E poi, fratelli e sorelle, abbiamo in modo perfetto la descrizione che i servitori, il cibo che era stato deposto deve essere, versetto 40, perciò perché dia il cibo giusto a suo tempo, in collegamento col segno dei tempi. Versetto 45, qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare il loro vitto a suo tempo? Noi capiamo che siamo in questo procedimento, che non dobbiamo aspettare, ma che siamo già in questo procedere. E poi nel versetto 46, e beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato al suo ritorno. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Lo costituirà su tutti i suoi beni. Non una parte di rivelazione quando è venuta la riformazione, ci sono stati grandi risvegli, grandi uomini di Dio sono stati usati da Dio anche dopo Martin Lutero, dopo Calvino, dopo Zwingli, Schoenfeld e chi erano. Dio è andato sempre avanti e in ogni risveglio si andava sempre più profondamente nella Sacra Scrittura, e in ogni tempo tutti quelli che appartenevano alla Chiesa dell'Iddio vivente, il messaggio che gli è stato predicato, l'hanno creduto. Non potevano credere più di quello che gli veniva predicato, perché la fede viene dalla predica, e per questo saranno presenti quando il Signore ritorna, perché nel loro tempo hanno creduto quello che a loro è stato predicato. Poi naturalmente passiamo i 500 anni passati, e adesso nel 2017 saranno 500 anni da quando Martin Lutero appese le tese alla chiesa di Gutenberg e la breccia della riformazione venne, e questa breccia era importante per tutti gli altri risvegli che hanno seguito fino al risveglio. Cento anni fa, dove lo Spirito scese e Dio incominciò a operare di nuovo. Questo era prima della prima guerra mondiale, ma chissà quello che successe dopo la seconda guerra mondiale, dopo tutta l'Europa era distrutta, particolarmente Germania, quando Europa era divisa, quando la Germania era divisa, dove c'era soltanto l'est e l'ovest e la cortina di ferro. Chi pensava mai che sarebbe differente un'altra volta? Ma poi abbiamo la citazione del fratello Branham: quando il Berlino dell'est sarà ridato, allora risorgerà il regno cattolico come era prima, e l'abbiamo vissuto noi tutti, che quello che noi pensavamo che era impossibile è diventato realtà, affinché la parola di Dio possa essere portata in tutto il mondo, e anche tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle da est, dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud possono essere chiamati fuori. Io mi ricordo ancora dell'esperienza meravigliosa quando ascoltai la voce: la sposa dell'est viene chiamata. E quando questo succede, allora dice al popolo: la mia venuta è molto vicina. Io in questa esperienza ero in una grande sala e dalla piattaforma guardavo sulla moltitudine, molte sedie erano libere. Ho guardato a sinistra e lì si aprì una porticina e venne il fratello col suo gruppo, il primo fratello, lo ha salutato, poi venne l'altro fratello, il prossimo gruppo, e quando questa esperienza era alla fine ho guardato la moltitudine e nessuna sedia era più vuota. Tutte le sedie in questa grande sala erano occupate dopo che Dio ha chiamato da tutti i popoli. Allora il numero sarà completo e noi effettivamente possiamo vivere in questo tempo. Ma adesso veniamo al capitolo 25. Pensate a tutto quello che nel capitolo 24 è scritto. E adesso andiamo al capitolo 25. Quando succederà tutto questo che noi abbiamo ho letto, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Allora, in quel tempo, quando tutto quello del capitolo 24 si compie, quando viviamo tutto questo, che il fico diventa tenero, quando tutto quello è scritto con terremoti, carestie, tutto quello che è scritto, adesso viviamo in questo, e per questo viene detto allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, non 500 anni fa, ma adesso dove tutta la profezia biblica si compie, allora il regno di Dio sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. Chi ha parlato dello sposo, della sposa, non so se ve ne siete accorti, solo Giovanni il Battista disse: l'amico dello sposo ascolta il grido dello sposo, e questa mia allegrezza è perfetta. Paolo, il grande uomo di Dio del Nuovo Testamento, la parola sposa non l'ha presa nessuna volta nella bocca oppure nella penna. Il suo compito era di scrivere alla Chiesa sul ministero, sui doni, servizi, tutto quello che la Chiesa doveva sapere, l'ha scritto tutto. Ma poi era Giovanni nell'isola di Patmo e vide il Signore come figliolo dell'uomo sotto il candelabro, e ascoltò la voce del Signore fino a Apocalisse 19:7, e la sua sposa si è preparata. Quindi allora, quando tutto questo succede, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampo uscirono a incontrare lo sposo. E questo è il nostro tempo, la chiamata fuori, la separazione, la preparazione, l'armonia della sposa con lo sposo. Succede adesso nella presenza di Dio, nelle riunioni che il Signore per grazia ci dà, e non c'è nessuna contraddizione. Lasciatemi concludere questo, parlare ancora di quello che abbiamo parlato ieri sera. Non soltanto le grandi chiese hanno la dottrina della Trinità e il battesimo trinitario, e questo l'hanno fatto come le loro colonne. Le confessioni di fede hanno a volte 9 punti. Quando ero e predicavo ancora nelle denominazioni, allora sapevo esattamente nella mente, all'entrata c'è la confessione di fede, e l'ho anche letto anche nel Sud America, anche nell'America centrale, dove c'è la confessione di fede è appesa fuori affinché tutti sanno quello che viene predicato. Tutti hanno la confessione niceana, e voi tutti sapete che cosa contiene: il Padre eterno, il Figliolo eterno, lo Spirito eterno. Il Padre è Dio, il Figliolo è Dio, lo Spirito Santo è Dio, e fanno dell'unico Dio che si è manifestato come Padre nel cielo, e si è rivelato nel suo Figliolo, e si è rivelato in noi per mezzo dello Spirito Santo. Ne fanno 3 persone differenti. Adesso veniamo al punto critico. Quando Dio il Signore, il 7 maggio 1946, per una chiamata diretta mandò il fratello Branham. Allora c'erano dei fratelli nel 48 e nel 49 che erano così entusiasmati di quello che Dio faceva, successe effettivamente delle cose, ciechi, zoppi, i paralitici prendevano il letto e andavano via. Io ero presente quando questo succedeva, e questi grandi uomini che poi fecero le loro proprie missioni, sapete di cosa intopparono? C'erano due punti di insegnamento: che i ciechi vedevano, che migliaia e migliaia sotto venivano alle riunioni, alle grandi riunioni in Bombay in India e in Durban in Sudafrica. Lì c'erano delle riunioni dove 300.000 e più persone erano presenti. Mai è successo quello che noi qui vediamo, dicevano loro. Penso all'evangelista per cui dovevo diventare nel 1960 il direttore per l'Europa, e venne con la sua grande macchina e mi mostrò una villa dove dovrei abitare, e questa grande macchina Opel Capitan era per me, e nel sogno venne l'ammonimento: non vendere il tuo diritto di primogenitura. E io sapevo esattamente, e questo era nel 1960, ma io sapevo esattamente che non sono stato messo su questa terra per essere un servitore di un uomo quando si tratta di servire Dio. Ma qui è il punto principale: hanno rimproverato al fratello Branham che lui non ha preso la Trinità, che il battesimo trinitario non l'ha preso. Questi erano i motivi. Il fratello Branham, l'uomo mandato da Dio con una chiamata diretta come aveva Mosè, e come era collegata e collegato con la storia della salvezza, e hanno, questo è il loro motivo. Lui non battezza in modo trinitario, lui non crede alla Trinità. Allora anche i fratelli pentecostali sono andati così avanti, che dissero: lui è un seduttore. Questo era con tanto dolore collegato. E perché dico questo adesso? Se quando tutte le comunità, tutte le chiese, chiesa anglicana e qualunque altra chiesa che possa essere nella terra, in quale paese, quando le chiese statale e nazionale sono rimangono tutti nella dottrina di Roma, non posso farci nulla. Ma uomini che pretendono di aver bere dal calice del Signore, che pretendono di essere riempiti con lo Spirito Santo, che dicono di avere un ministero, che profetizzano così senza fine, e poi rigettano un uomo mandato da Dio, non provano nella parola di Dio, che la parola Trinità non è scritta nessuna volta nella Bibbia, che un Dio trino non c'è scritto nessuna volta nella Bibbia, nessuna volta è scritto il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. rimanete tranquillamente seduti. Non c'è nessuna funzione in questa parola di Dio che viene fatta nella formula trinitaria. Nessuna funzione. Tutto quello che voi fate in parole o in opere, fate tutto questo nel nome del Signore Gesù Cristo. Questo è il nome del patto del Nuovo Testamento. Adesso veniamo alla domanda. I fratelli non hanno letto la parola, non sono venuti al pensiero magari di andare in loro stessi e domandarsi se magari loro nelle loro denominazioni, nell'insegnamento, magari non hanno ragione. Ma quello che Dio ha fatto l'hanno preso per loro come conferma e lì è data la loro perdizione. Dio non conferma il predicatore, Dio conferma la parola che viene predicata, e chiunque possa predicare la parola, se viene creduta, allora potete fare un'esperienza con Dio. Lo dico con grande dolore, anche qui nel paese ho conosciuto tutti dal 49, tutti nelle chiese pentecostali, nella chiesa del pieno evangelo, dell'uomo più grande, casa ha portato la sua valigia, e quando siamo andati con alcuni fratelli, siamo andati lì per parlare del ministero del fratello Brana, 2 o 3 devono essere ancora qui, di quelli che sono venuti, e quel giorno, non lo dimentico, quando il presidente si alzò, ho portato la foto con la luce soprannaturale, e gli disse: fratelli, vedete, qui c'è una chiamata divina, un mandato divino, per favore non peccate in questo. E questo presidente venne verso di me, prese la fotografia con la colonna di fuoco dalla mia mano e la buttò al pavimento e disse: questa fotografia non ha nulla da dirmi. Potete immaginarvi come mi sono sentito lì, di sapere che lì non era solo una chiamata, ma anche una promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, lui riporterà tutto al giusto posto, perché non investigano le sacre scritture. E poi viene detto, William Branham era un seduttore, e poi i due punti che noi abbiamo detto vengono menzionati. Come possiamo essere riconoscenti, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha chiamato fuori da questa prigione e ci ha messo nella libertà dei figlioli di Dio, così che noi possiamo credere, come dice la Scrittura, che possano gli altri credere quello che trovano giusto, noi crediamo come dice la Scrittura, e siamo riconoscenti veramente. E per parlare di quello di ieri sera, quando la Sacra Scrittura dice un Signore, una fede, un battesimo, allora si parla del Signore, È il battesimo che qui è confermato in questa parola, è la fede che una volta per sempre è stato tramandato ai santi. Fratelli e sorelle, ricevetelo. È l'indescrivibile grazia di Dio che noi prima della fondazione del mondo ci ha scelti affinché viviamo adesso, che ascoltiamo adesso la sua parola, e anche Matteo 25 lo prendiamo in fede. Quindi quando tutto questo succede, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampe, uscirono a incontrare lo sposo. Tu hai preso la tua lampada e sei uscito, è riempita con olio, hai ricevuto rivelazione per mezzo dello Spirito di Dio, che tu sei una vergine avveduta, che tu sei predestinata a appartenere alla sposa dell'agnello. E noi non ci informiamo con carne e sangue, ma noi crediamo come dice la Scrittura. Prendete questo come una parola del Signore. Allora, quando succede tutto questo che il Signore ha detto, fino a che il cibo viene diviso al tempo giusto, quando tutto questo che il Signore ha detto, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Il Signore ha parlato sempre in similitudine. Se è un milione, nessuno lo sa, ma Dio diede ad Abramo la promessa così incontabile come sono le stelle nei cieli e la sabbia nel mare, così sarà la tua moltitudine incontabile. Io credo che Golgotha ne avrà valuto la pena. Io credo che la riconciliazione con Dio è operante in tutti quelli che credono. Lasciatemi leggere da Romani e poi da Colossesi, Romani 5, per mostrarci come Dio è fedele, come vuole il nostro bene, come Lui ci conduce. Qui in Romani 15, 18 e 19. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uomo, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e quel dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Nel versetto 19, infatti, come per la disobbedienza di uno solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. I molti saranno costituiti giusti. Colossesi 3, i primi versetti. Ma se siete se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Qui abbiamo la descrizione dei veri credenti con Cristo morti, seppelliti con Lui, risuscitati a una nuova vita. Abbiamo già ricevuto la vita eterna, la nostra anima è salvata, aspettiamo soltanto la trasformazione del nostro corpo e Dio ci farà grazia che tutte le nostre prove, e le prove aumenteranno, così come Israele da tutte le parti viene lottato e capito male, e fratelli e sorelle, c'è un'altra nazione dove il signor Barroso o qualcun altro pretende di dire questo dovete dare indietro, questo potete tenerlo. Si tratta veramente di una sola nazione nella terra, di un unico popolo eletto nel campo naturale, e tutti i nemici pensano che possono decidere su questa nazione, e poi Dio dice per mezzo del profeta Gioele che Lui farà i conti con tutti i popoli, che hanno diviso il suo popolo. Ve lo leggo questo nel profeta Gioele, è una minaccia per quelli che hanno diviso il suo popolo. E noi sappiamo che anche queste cose sono compimento della profezia biblica nel tempo della fine. Potremmo andare da un profeta all'altro e leggere e mostrare che ci troviamo nel compimento delle profezie bibliche. Qui è scritto in Gioele, alcune traduzioni hanno solo 3 capitoli, la tedesca 4, qui è scritto Gioele 4:2, allora unirò tutti le nazioni e li condurrò nella valle di Josafat e verrò in giudizio con loro a motivo di Israele, il mio popolo, la mia proprietà, perché hanno diviso il mio paese. L'Iddio Onnipotente dice e hanno diviso fra di loro il mio popolo, hanno diviso la mia nazione. Per Matteo 25 ascoltate, quando tutti questi passi biblici comperanno al popolo di Israele, in tutto il mondo, per mezzo di tutte le catastrofi naturali, come mai prima erano conosciute, quando tutto questo si compie, allora, in quel tempo, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini e noi viviamo in questo tempo e voi per grazia avete sentito la chiamata, avete saputo che non è il messaggio di un uomo ma che è la parola di Dio con tutte le promesse per questo tempo. Ancora un passo biblico da 2 Corinti, 2 Corinti 6, 2 Corinti capitolo 6, qui l'Apostolo Paolo ha parlato come dovrebbe essere in mezzo ai credenti e come sarà in mezzo ai credenti. Leggiamo dal versetto 1: come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Questa parola la possiamo usare per il nostro tempo. Possiamo dire: adesso è il nostro tempo favorevole, adesso quello che Dio ci ha promesso, quello che Lui ha predetto che succederebbe, tutte queste cose succedono davanti ai nostri occhi. E qui è scritto che il tempo viene, deve venire sempre il momento dove la parola di Dio contemporaneamente è realtà. Adesso, non in qualche tempo, adesso, eccolo ora il tempo favorevole, il nostro tempo favorevole. Non è che verrà questo tempo, già è venuto e Dio ci ha visitati, ci ha fatto grazia e ha mandato il suo servo col messaggio, il messaggio della parola di Dio. Poi è scritto ancora nel versetto 3 e con questo non diciamo: Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie. La vita di Paolo non era semplice, per distrette, afflizioni, ma lui portò la parola di Dio. I portatori della parola devono andare per delle prove che altri non hanno bisogno di portare. Nel versetto 5: nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, ogni cosa ha fatto come portatore della parola. Fratelli e sorelle, il nostro Signore ha preso ogni cosa su di sé. Era stato schernito, tradito, gli hanno sputato addosso, disprezzato, e alla croce del Golgota alcuni hanno avuto l'impressione: adesso il suo proposito è finito. No, non è finito il suo proposito, ma è andato per questa via per te e per me. E come per la disubbidienza dell'uno è venuta la morte su tutti, così per l'ubbidienza del secondo Adamo. La grazia, la salvezza, la giustificazione è venuta. E noi possiamo solamente ringraziare. Ricordatevi di me quando mi vengono delle prove che altri non hanno da fare. Versetto 9. Come
ungeheuchelte Bruderliebe.
E adesso vengono i due versetti per me molto importanti. Nella parola della verità, per le armi della giustizia, a destra e a sinistra, sotto onore e sotto disprezzo, come se saremmo seduttori eppure veritieri. Dio Paolo parla quello che mi è stato detto nel cuore, nella parola della verità. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà libere. La mia parola è la verità. E lui dice a tutti quelli che sono nella verità: ascoltate la mia voce. E fratelli e sorelle, voi avete ricevuto grazia, siete diventati figlioli di Dio per la fede all'opera compiuta alla croce del Golgota. Lui era stato colpito affinché noi possiamo essere guariti, affinché noi possiamo essere salvati. Non dimenticate il pensiero principale. Allora, quando succede tutto questo, e il nostro Signore disse: quando vedete che questo succede, allora alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione si avvicina. Fratelli e sorelle, vediamo anche i falsi profeti, vediamo tutti gli uomini che sono stati sedotti e che seducono, che non ritornano alla parola di Dio, ma rimangono in quello che hanno ricevuto come tradizione. E adesso la grazia di vivere questo, che tutta la disubbidienza ha preso fine, e la fede e l'ubbidienza possono entrare in questa fede, e di cuore possiamo dire: la tua volontà sia fatta. Anche per voi, cari fratelli e sorelle, che portate l'obbrobio di Cristo e anche il nostro obbrobio di quelli che portiamo, che predichiamo la parola, ne varrà la pena. E come con Paolo, noi non veniamo meno, ma presenteremo a Cristo una vergine pura che non può essere più sedotta, perché sotto la guida diretta dello Spirito Santo e la parola di Dio gli viene data come dono. Noi non crediamo perché altri hanno creduto, noi crediamo perché il Signore per mezzo della sua parola ci ha parlato. Così era con Abramo e così è con noi. Prendete questo con voi. Allora, quando tutto questo succede davanti ai vostri occhi, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. E se qualcuno li legge il versetto 10, è scritto: quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze e la porta venne chiusa. Anche questo giorno serve che noi possiamo essere preparati, che abbiamo approvazione su ogni parola di Dio, su tutte le promesse che sono sì, amen. E non è scritto soltanto in 2 Corinti 20, ma è scritto anche nel tuo e nel mio cuore. Tutte le promesse di Dio sono sì, amen. E noi siamo figlioli della promessa, abbiamo lo spirito della promessa che ci conduce in tutta la verità. L'avete capito? Avete capito? Il Signore domandò anche in quel tempo: avete capito ogni cosa? Leggete gli ultimi versetti in Matteo 13. Il Signore domandò: avete capito tutto questo? Sì, loro dissero, l'abbiamo capito. Quindi la parola predicata, la parola scritta deve diventare parola vivente. E allora è come con Abramo che il Signore personalmente ci parla, e anche oggi personalmente per mezzo della sua parola ci ha parlato. E noi possiamo prendere la garanzia sia dalla scrittura che tutti quelli che ascoltano la voce dello sposo e che seguono la sua chiamata appartengono alla chiesa sposa, che ascoltano la voce dello sposo. Quando succede tutto questo, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Vogliamo appartenere alle avvedute e nel ritorno di Gesù Cristo vogliamo essere partecipi. Io credo con voi tutti, non ho nessun dubbio. Io credo che tutti quelli che credono secondo la scrittura sono giustificati davanti a Dio, e che non ci può essere più nessuna accusa. Chi può accusare gli eletti di Dio? Cristo è qui che li ha giustificati. Sia lodato il nostro Signore. E questo Evangelo del Regno di Dio, con tutto quello che appartiene a questo, adesso viene predicato in tutti i popoli come testimonianza, e tutti quelli che sono proprietà di Dio ascoltano l'ultima chiamata, vengono fuori, vengono separati e consacrati a Dio. Il Signore, il Dio onnipotente, e ci benedica. La sua presenza è oggi in questa sala. Noi siamo nella presenza di Dio riuniti. oggi senza eccezione ha parlato a ogni cuore. Noi abbiamo capito in quale tempo viviamo e allora il regno dei cieli sarà come adesso. L'ultima chiamata viene fuori, lo sposo che ha chiamato la sposa. Noi abbiamo sentito la sua chiamata e possiamo seguirlo. Lui, l'Iddio onnipotente che ha vegliato sulla sua parola, ci benedica noi tutti, ci faccia grazia. Se c'è qualcuno qui che vuole essere battezzato, allora la condizione è credi al Signore Gesù Cristo. La condizione è ravvedetevi, ognuno di voi si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo per confermare che noi abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Perdono non è nel battesimo, perdono è per mezzo del sangue che la croce del Golgota è stato sparso. Il battesimo è una conferma che noi crediamo che i nostri peccati sono perdonati e che noi siamo diventati proprietà del Signore. Voglio domandare se c'è qualcuno che vuole battezzarsi. Allora alzate la mano. C'è qualcuno? Se no, aspettiamo fino alla prossima volta. C'era qualcuno lì? Uno, due, tre, quattro. Alzatevi. Uno, due, cinque, sei. Allora, dopo questo servizio avremo il battesimo. Tutti sono invitati. Noi ringraziamo Dio. La sua parola non è andata, ritornata a vuoto, ha operato per quello che è stata mandato. E adesso ci alziamo e chiederemo insieme a Dio, pregheremo e tutte le richieste che sono nel nostro cuore, in questo nella nostra vita, tutte le richieste le porteremo al Signore e Lui farà ogni cosa bene. Ogni volta quando vennero gli uomini insieme dove il Signore era, allora succedeva qualcosa, i peccati vennero perdonati, i malati vennero guariti. Il Signore è presente e la sua parola la conferma in noi. Noi non andiamo dietro a quello che sentiamo, ma noi crediamo semplicemente. Oh, che tu potresti credere, magari tu senti che in qualche modo c'è ancora il dolore, ma prendilo in fede. Nelle tue lividure sono io guarito. E così pregheremo insieme e chiederemo a Dio che Lui confermi la sua parola in noi tutti. E prima che lo dimentico, lasciatemi domandare. Abbiamo capito noi tutti quello che è scritto in Matteo 25:1. Allora, il regno di Dio, oppure il regno dei cieli, e noi possiamo vivere in questo tempo e possiamo vedere il compimento di quello che è stato annunziato 2000 anni fa, adesso per grazia possiamo viverlo. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Vogliamo rallegrarci. Cantiamo per convinzione, questo è il giorno. Se qualcuno ha nel cuore di venire avanti e che noi ci uniamo con voi nella preghiera, allora chiedo che tutti quelli che vogliono lasciare battezzare vengano avanti e tutti quelli che hanno una richiesta e che vogliono portarla qui con noi davanti, sentitevi liberi e venite mentre cantiamo il coro. Questo è il giorno. Adesso a tutti quelli che sono venuti avanti, quanti vogliono consacrare oggi la loro vita, chi vuole consacrare la sua vita a Dio, o sono solo richieste di preghiere, ma voi volete consacrare la vostra vita a Dio? Adesso vogliamo pregare insieme. Credete che Dio è presente. Credete che il Signore ci parla a noi tutti. Credete che Lui conferma la Sua parola. Lui ha detto: chi viene a me non lo rigetterò. Lui vi riceve voi tutte, Lui perdona tutti i peccati, guarisce ogni debolezza. Adesso chiediamo al fratello Müller e al fratello Smith di pregare con noi e con voi. Fratello Müller, prego. Dio fedele e onnipotente, ti ringraziamo per la tua santa parola che tu oggi ci hai dato in questa chiarezza. Noi dobbiamo stare attenti alla luce finché la luce viene nel nostro cuore. Ti chiedo che tu possa toccare ognuno. Sia lodato il tuo nome. Ti lodo con tutto il cuore. Per grazia conferma la tua parola, che siano guariti, perché tu sei morto per noi tutti. Grande Dio, noi ti ringraziamo. Signore del cielo e della terra, che tu confermi la tua parola, Signore. Qui la tua parola ha parlato a loro e loro sono pronti, Signore, sono venuti, sono pronti a testimoniare che loro hanno preso la tua parola. Ti ringraziamo che tu ci hai mostrato grazia di credere alla tua parola, così ti chiediamo, Signore, facci grazia che quello che opera la tua parola, che venga portata ancora avanti e che oggi ancora vengono uomini a te e confermano e confessano di voler camminare con te, Signore, facci grazie a noi tutti, amen. Prendetelo in fede. Così certo come il nostro Signore disse, a chi perdonate i vostri peccati sono perdonati. Il perdono viene dato per mezzo della predica e tutti quelli che credono alla predica ricevono il perdono. Così posso dire in fede, voi che avete ricevuto la parola di Dio in fede, i vostri peccati sono stati perdonati per mezzo del sangue dell'agnello. Siate benedetti. E tutta la Chiesa, fratelli e sorelle, non dimenticate. Questo è un giorno particolare che il Signore oggi ci ha dato. Ogni parola mettetela nel vostro cuore e pensateci ogni giorno possibilmente e vedrete che la parola che è scritta è diventata parola rivelata, vivente. Abbiamo capito quale grazia Dio ci ha dato. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Questo è il nostro tempo nel regno di Dio. E il Signore compie la sua parola. Voi che vi volete fare battezzare, voi avete ricevuto Gesù Cristo. Avete riconosciuto in fede che voi siete con Cristo morti, crocifissi con Lui risuscitati a una nuova vita. Così come Eva fu presa da Adamo, così la sposa dell'agnello è stata presa dal Redentore. Quando il suo fianco venne aperto e scorse il sangue del nuovo patto, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, così come in Efesini 5 scritto, sia ringraziato Dio, lodate con me il nome del Signore, perché Lui ha fatto grandi, grandi cose in noi. A Lui sia la gloria e l'onore. Signore Dio Onnipotente, questo è il giorno che Tu hai fatto per tutti quelli che sono venuti qui davanti, per tutti quelli che sono rimasti lì dove sono. Tu hai fatto questo giorno per noi. E noi ti ringraziamo per questo grande privilegio che noi possiamo venire ancora insieme da tutti i popoli, lingue e nazioni. Benedici tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutta la terra, tutti quelli che adesso ascoltano, che il braccio di Dio possa essere rivelato. Amato Signore, noi lodiamo la forza del tuo sangue e del tuo spirito. Benedici tutti i fratelli, servitori in tutti i popoli, lingue e nazioni. Usali per dividere il cibo spirituale, per annunziare la parola, affinché gli ultimi vengano chiamati fuori. Benedici anche me nel viaggio missionario in 5 nazioni dell'Africa. Fai grazia, Signore. Benedici particolarmente il fratello Tati, che si occupa di tutte queste cose, che sia traduzione, organizzazione delle riunioni, qualunque cosa sia. Benedici il nostro caro fratello. Benedici tutti quelli che lavorano nelle traduzioni, benedici quelli che traducono adesso simultaneamente, benedici tutti gli ascoltatori. Signore Dio Onnipotente, oggi il mio cuore è pieno di riconoscente, di lodo, di preghiera. Alleluia, 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 alleluia. Gloria e onore. Cantiamo ancora, noi diamo la gloria solo a Gesù. Tu sei degno. E tutti dicano amen. E tutti dicono alleluia. E oggi non diciamo Dio ti benedica, oggi diciamo il Signore ci ha benedetti. Andate in pace, ringraziate Dio, ringraziate Dio, ringraziate il Signore.